Durante il ministero terreno del Salvatore, molti lo seguivano, inclusi scribi e farisei da tutte le borgate della Galilea, dalla Giudea e da Gerusalemme. Un uomo paralitico e allettato, desideroso di essere guarito, fu portato dove si era riunita una gran folla. Ma non riuscendo ad avvicinarsi al Salvatore, i suoi amici lo portarono sul tetto della casa dove si trovava il Signore e lo calarono giù. Vedendo tale dimostrazione di fede, il Salvatore, con una fermezza che i suoi ascoltatori ancora non gli conoscevano, dichiarò: «O uomo, i tuoi peccati ti sono rimessi». Questo deve aver sorpreso l'uomo, e anche se le scritture non dicono niente della sua reazione, egli può essersi chiesto se il Salvatore avesse veramente capito perché era venuto. Il Salvatore sapeva che molte persone lo seguivano per via dei suoi possenti miracoli. Egli aveva già mutato l'acqua in vino, scacciato spiriti immondi, guarito il figlio dell'ufficiale reale, un lebbroso, il servitore del centurione, la suocera di Pietro e molti altri, e aveva riportato in vita il figlio della vedova. Ma con quest'uomo paralitico il Signore scelse di dare prova a discepoli e a detrattori del suo ruolo incomparabile di Salvatore del mondo. Udendo le parole del Salvatore, gli scribi e i farisei avevano cominciato a ragionare tra di loro, parlando in modo ignorante di bestemmia e concludendo che solo Dio può perdonare il peccato. Percependo i loro pensieri, il Salvatore si rivolse loro dicendo: «Che ragionate nei vostri cuori? Che cosa è più agevole dire? I tuoi peccati ti sono rimessi oppure levati e cammina? Ora, affinché sappiate che il figliol dell'uomo ha sulla terra autorità di rimettere i peccati, io ti dico», disse al paralitico, «levati, togli il tuo lettuccio e vattene a casa tua». E quegli lo fece. Con questa meravigliosa guarigione fisica, il Salvatore ha confermato a tutti noi questa infinitamente più possente verità spirituale: il Figlio dell'uomo perdona i peccati. Mentre questo principio viene accettato senza difficoltà da tutti i credenti, non altrettanto facilmente viene riconosciuto il principio fondamentale ad esso collegato. Il Salvatore perdona i peccati sulla terra e non solo al momento del giudizio finale. Egli non ci giustifica nei nostri peccati, non ci scusa se ritorniamo ai vecchi peccati, ma quando ci pentiamo e obbediamo al suo Vangelo, egli ci perdona. In questo perdono vediamo applicato in modo armonico e misericordioso il potere capacitante redentore dell'espiazione. Esercitando la fede nel Signore Gesù Cristo, il potere capacitante della sua espiazione ci rafforza quando ne abbiamo bisogno. E il suo potere redentore ci santifica quando ci spogliamo dell'uomo naturale. Questo offre speranza a tutti, specialmente a coloro che pensano che le ricorrenti debolezze umane vadano oltre la volontà del Salvatore di aiutare e salvare. Una volta Pietro, per sapere quante volte avrebbe dovuto perdonare un suo fratello, illuminando così anche la nostra comprensione, domandò: «Fino a 7 volte?» Di sicuro ciò sarebbe stato più che sufficiente. Ma la risposta del Salvatore manifestò ampiamente la misericordia del suo cuore. E Gesù a lui: «Io non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Il Signore ci ama e vuole che comprendiamo la sua volontà di perdonarci. In più di 20 occasioni in Dottrina Alleanze il Signore disse a coloro cui si rivolgeva: «I tuoi peccati ti sono perdonati», o parole simili. In circa metà di quelle occasioni le parole del Signore furono rivolte specificatamente al profeta Joseph Smith, dirette talvolta a lui solo, talvolta a lui insieme ad altri. Le prime furono registrate nel 1830, le ultime nel 1843. Perciò, per l'arco di molti anni, il Signore disse ripetutamente a Joseph: «I tuoi peccati ti sono perdonati». Se peraltro Joseph non fu consapevole di qualche peccato grave o maligno, faremo bene a ricordare che, salvo pochissime eccezioni, il 70 volte 7 del Signore non limita il perdono in base alla gravità del peccato. Parlando agli anziani riuniti a Kirtland, il Signore disse: «Io voglio che vinciate il mondo. Pertanto avrò compassione di voi. Il Signore conosce le nostre debolezze e le conseguenze eterne che il mondo ha su uomini e donne imperfetti». La parola «pertanto» in questo versetto è la sua affermazione che è solo grazie alla sua compassione che noi possiamo alla fine vincere il mondo. Come si manifesta tale compassione? A quegli stessi anziani a Kirtland egli disse: «Vi ho perdonato i vostri peccati». Il Signore vuole perdonare. Nessuno deve supporre che questo perdono giunga senza il pentimento. In verità il Signore ha dichiarato: io il Signore perdono i peccati a coloro che confessano i loro peccati dinanzi a me e chiedono perdono, aggiungendo un chiarimento ammonitore, che non hanno commesso un peccato che porta alla morte. Se da un lato il Signore non può considerare il peccato col minimo grado di tolleranza, dall'altro distingue la relativa gravità di alcuni peccati. Egli ha stabilito che non ci sarà perdono per la bestemmia contro lo Spirito Santo. Ha proclamato la gravità dell'omicidio e ha dato grande risalto alla gravità di un peccato sessuale come l'adulterio. Ha reso noto quanto diventi sempre più difficile ricevere il suo perdono per peccati sessuali gravi ripetuti. Infine egli ha detto che chi pecca contro una maggiore luce riceverà una maggiore condanna. Eppure, nella sua misericordia, egli ci concede di migliorare nel tempo, piuttosto che richiedere la perfezione immediata, anche quando tale debolezza, la debolezza della mortalità produce una moltitudine di peccati. Ogni volta che ci pentiamo e cerchiamo il suo perdono, egli continua a perdonarci. Per questo, tutti noi, compresi coloro che lottano per vincere la dipendenza dalle droghe o dalla pornografia, e le persone intorno a noi, possiamo sapere che il Signore riconoscerà gli sforzi che facciamo in rettitudine e, allorché il nostro pentimento sarà completo, ci perdonerà amorevolmente fino a 70 volte 7. Questo non significa che una persona possa volontariamente fare ritorno al peccato impunemente. Il Signore è sempre interessato al nostro cuore, e razionalizzare con una falsa fede non giustifica il peccato. In questa dispensazione il Signore ammonì uno dei suoi servitori contro tale razionalizzazione, dichiarando: «Si vergogni della banda di Nicolaiti e di tutte le loro abominazioni segreti». I Nicolaiti erano un'antica setta religiosa che proclamava lecito commettere peccati sessuali in virtù della grazia del Signore. Questo non è gradito al Signore. La sua compassione e la sua grazia non ci scusano quando il nostro cuore non è soddisfatto. E non obbediamo alla verità, ma ci compacciamo nell'ingiustizia. Piuttosto, dopo che abbiamo fatto tutto ciò che possiamo, la sua compassione e la sua grazia sono i mezzi con i quali dopo qualche tempo vinciamo il mondo, mediante il potere capacitante dell'espiazione. Ricercando umilmente questo dono prezioso, le cose deboli diventano forti per noi, e la sua forza ci rende capaci di fare ciò che non potremo mai fare da soli. Il Signore guarda alla luce che abbiamo ricevuto, ai desideri del nostro cuore e alle nostre azioni, e quando ci pentiamo e cerchiamo il suo perdono, egli perdona. Quando pensiamo alla nostra vita e a quella dei nostri cari e di coloro che conosciamo, dovremmo essere ugualmente disposti a perdonare noi stessi e gli altri. Predicare il mio Vangelo parla della difficoltà di superare la dipendenza e incoraggia i dirigenti del sacerdozio e i membri a non rimanere turbati o scoraggiarsi se i simpatizzanti o i nuovi convertiti continuano a lottare con questi problemi. Piuttosto, ci viene consigliato di mostrare fiducia nella persona senza condannarla, considerandolo come un passo indietro temporaneo e comprensibile. Potremmo noi fare meno di questo con i nostri figli o familiari che lottano con problemi simili e che hanno abbandonato temporaneamente il sentiero della rettitudine? Certamente essi meritano la nostra perseveranza, la nostra pazienza, il nostro amore e sì, il nostro perdono. Proprio alla conferenza generale dello scorso ottobre, il presidente Monson ha detto: «Dobbiamo ricordare che le persone possono cambiare, possono abbandonare le cattive abitudini, possono pentirsi dalle loro trasgressioni. Possiamo aiutarli a superare le loro debolezze, dobbiamo sviluppare la capacità di vedere gli uomini non come sono attualmente, ma come possono diventare». In una delle prime conferenze della Chiesa il Signore disse ai santi: «In verità io vi dico, voi siete puri, ma non tutti, poiché ogni carne è corrotta dinanzi a me. In verità alcuni di voi sono colpevoli dinanzi a me, ma sarò misericordioso verso la vostra debolezza». Il suo messaggio è lo stesso oggi. Il Signore sa cosa stiamo affrontando e sa che tutti noi pecchiamo e restiamo privi della gloria di Dio ripetutamente. Egli conosce la debolezza dell'uomo e sa come soccorrere coloro che sono tentati. Ci insegna di pregare sempre per non entrare in tentazione. Ci viene detto di invocarlo per avere misericordia, poiché egli è potente per salvare. Ci comanda di pentirci e di perdonare. E sebbene il pentimento non sia una cosa facile, se non ci sforziamo con tutto il cuore di obbedire al suo Vangelo, egli promette: in verità vi dico, nonostante i vostri peccati, le mie viscere sono piene di compassione verso di voi. non vi rigetterò completamente, e nel giorno dell'ira ricorderò la misericordia. Il Salvatore vuole perdonare. Ogni settimana il coro del tabernacolo inizia la sua edificante trasmissione con le parole rincuoranti del noto iglio di William Phelps, «Oggi è il giorno del Signore». Meno conosciute sono le parole consolanti della quarta strofa. «Santo, santo il Signore, odi, uomo, il suo voler. Venite a me, se il peccato affligge il cuor, rivolgiti al Signor. Il Signore vi ama, Egli vuole perdonarvi. Il Signore vi ama, Egli vuole perdonarvi. Di questo rendo testimonianza nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen.